Bentornati su LON, io sono Sergio ed oggi continuiamo la nostra serie su Polanyi. In particolare, oggi ci concentreremo sul modo in cui Polanyi pensa lo stare assieme di etica ed economia. Ora, Polanyi non era un filosofo in senso stretto, ma ci ha comunque lasciato diverse concezioni riguardanti il fondamento etico del pensiero e dell'azione umana. La spinta che lo fece riflettere sui temi dell'etica fu la Grande Guerra, a causa della quale cadde addirittura in depressione. Egli pensava che una Weltfreiwissenschaft, che possiamo tradurla dal tedesco con scienza che non tiene conto dei valori, fosse più che sbagliata, impossibile. Weltfreiwissenschaft può essere intesa in due sensi. Il primo senso è che lo sforzo scientifico per comprendere una situazione sociale è allo stesso tempo un compito etico. Cioè, la scienza sociale ha certamente una dimensione oggettiva, contenuta nella dimostrazione di una tesi attraverso argomenti corroborati dai fatti, però ha anche una dimensione soggettiva, che è presente nella visione e nei valori detenuti dal ricercatore. In particolare, qui si parla ovviamente di scienza sociale. La ricerca socioscientifica riflette sempre profonde differenze in termini di presupposti filosofici, è sempre intrapresa da una prospettiva o da un punto di vista particolare, fa sempre uso di paradigmi o concetti che inevitabilmente hanno implicazioni di valore, ed è sempre guidata dall'intenzione di rispondere a determinate domande e raggiungere determinati obiettivi. In questo senso, lo scienziato, che se ne rende conto o no, propone una ricerca socioscientifica come forma di azione sociale. Questa può avere l'effetto di difendere l'ordine esistente o di sostenere movimenti che vogliono il cambiamento sociale. Ma in entrambi i casi, questo tipo di ricerca ha conseguenze per la società. È lavalissiano dire che questa concezione è radicalmente antipositivista, e il positivismo a quell'epoca andava molto di moda, soprattutto fra gli avversari di Polanyi, anche se si cominciava già a proporre concezioni filosofiche che fossero antipositiviste. Pensiamo ad esempio, prima mi viene in mente quel periodo, Sorel. Il secondo senso in cui può essere intesa l'impossibilità della Weltfreiwissenschaft riguarda il metodo. Per comprendere questo discorso, però, dobbiamo fare un passo indietro verso un'importante tappa dell'epistemologia delle scienze sociali, che in tedesco è chiamata Methodenstreit, cioè la disputa sul metodo avvenuta sul campo economico e avutasi fra la fine del 1800 e i primi decenni del 1900. Questa disputa riguardò tre diverse scuole di pensiero: la scuola storica, di cui faceva parte Polanyi, la scuola marginalista e la scuola marxista. Anche se, francamente, noi marxisti abbiamo detto veramente poco in merito di questa disputa, anzi, spesso ci siamo stagliati su posizioni, come dire, positiviste. Non menzionerò il contributo del pensiero marxista a questo dibattito perché voglio concentrarmi più che altro su Polanyi e sul suo avversario principale, cioè sul marginalismo. Partendo appunto dal marginalismo, questi analizzano tutte le forme di comportamento economico attraverso un quadro teorico costruito sul postulato di individui calcolatori razionali, dove razionale va inteso come l'impiego di risorse in modo da massimizzare i risultati desiderati, minimizzando i mezzi impiegati in una data situazione. Tutto ciò è detto anche efficienza. La portata transistorica di questa concezione implica che la teoria economica si applichi universalmente, ergo, non è necessaria alcuna storia economica generale. La comparsa di questo approccio è avvenuta in due fasi. La prima fase riguarda la demarcazione dall'economia politica classica e dalla sociologia. E lo scopo metodologico in questa fase dei marginalisti era quello di rivelare come individui e imprese razionali si comportano nella loro condizione economica naturale, e come i prezzi sono determinati in un mondo ipotetico di perfetta conoscenza, perfetta previsione, concorrenza perfetta e pura razionalità. Legato a questo deduttivismo, l'altro segno distintivo della teoria marginalista era il suo individualismo metodologico, cioè l'assioma che gli impulsi fondamentali di tutta l'attività economica provengono da individui razionali ed egoisti. Questo individualismo lo si può suddividere in due argomenti, in due stili argomentativi, diciamo. L'uno è ontologico e dice che l'interesse razionale è la pulsione umana fondamentale. L'altro, di tipo epistemologico, è che l'analisi di base nelle scienze sociali è l'individuo, che in economia significa l'individuo che calcola costi e benefici e agisce di conseguenza. Prendendo come unità di studio l'individuo astratto e atomizzato, il compito dello scienziato sociale è scoprire i fondamenti individuali delle istituzioni sociali, con il risultato che le istituzioni sono intese come risultati non intenzionali derivanti dall'azione individuale spontanea, in particolare attraverso i processi di mercato. A differenza degli economisti politici classici, per i quali fattori istituzionali, sociali e politici storicamente specifici erano, in un certo senso, comunque rilevanti nell'analisi dello sviluppo di una particolare economia. Per il marginalismo, questi dovrebbero essere tenuti in considerazione solo fra parentesi, cioè praticamente è come dire che non debbano essere tenuti in considerazione, almeno questo è come la penso io. Tutte le organizzazioni sociali efficaci sono semplicemente accidenti in senso aristotelico e sono accidenti di quello che si può chiamare ur-mercato, cioè mercato primo, diciamo, fondamento, mercato fondamentale. Nella seconda fase di sviluppo, l'economia marginalista si è invece spinta verso l'esterno, affermando la sua applicabilità a tutti i regni del comportamento umano e ad alcuni che si trovano oltre. Nel suo saggio sulla natura e il significato della scienza economica del 1932, Lionel Robbins definisce l'economia come la scienza che studia il comportamento umano come rapporto fra i fini e i mezzi scarsi che hanno fini alternativi. In questo senso, tutto ciò che ora era richiesto perché qualcosa fosse considerato un oggetto di analisi economica era la presenza di quattro condizioni, che si possono dedurre appunto da questa definizione. Una varietà di fini, varietà nella loro importanza, mezzi limitati per raggiungerli e la possibilità di applicazioni alternative per questi mezzi. Ciò aprì la porta, piuttosto allettante per gli economisti, all'esaltazione disciplinare e scatenò ciò che i suoi critici avrebbero chiamato l'imperialismo dell'economia, ossia l'intrusione dell'uomo economico, del modellino dell'uomo economico, quello che massimizza l'utilità attraverso considerazioni di efficienza, nelle altre scienze sociali, insieme al presupposto che il quadro appropriato per l'analisi del comportamento sia composto da scarsità, competizione e interesse personale. Per portata, così, l'economia era, ora, universale, tranne che per un aspetto. Il modellamento istituzionale e le origini psicologiche delle preferenze individuali furono così escluse dall'indagine, e proprio su questo aspetto si sono concentrati i nemici di questa concezione, della concezione marginalista, cioè la scuola storica di economia, di cui fa parte anche Polanyi. Contro i marginalisti non era in gioco l'innovazione per la quale questi erano più conosciuti, cioè la teoria dell'utilità marginale, cioè la teoria del valore basata sull'utile, che Polanyi sostanzialmente accetta, anche se non tutti gli esponenti della scuola storica accettano questo modo di concepire il valore, Polanyi sì. Piuttosto, la controversia era incentrata sulla metodologia della ricerca socioscientifica e in particolare sulla validità transistorica dell'analisi marginalista. Laddove gli storicisti hanno proposto che il comportamento economico sia modellato da norme e convenzioni sociali che cambiano nel tempo, e che l'analisi economica inizia con le istituzioni e deve quindi essere fondata su indagini empiriche in sociologia, psicologia, antropologia, statistica o storia, i marginalisti vedevano queste manifestazioni culturali come accidentali rispetto a uno scheletro coerente di leggi date e immutabili. La scuola storica ha invece rifiutato la ricerca positivista di leggi transistoriche del comportamento sociale, sottolineando invece l'unicità del tempo e del luogo, la variabilità dei sistemi economici, il ruolo determinante dell'etica e la necessità del metodo induttivo invece che deduttivo. Contro la postulazione dell'economia di mercato come fenomeno naturale, essi ne hanno sottolineato invece la specificità storica e la, tra virgolette si può dire, artificialità. Questo è un termine di Tonnis che Polanyi riprende, richiamando l'attenzione sulla novità storica del momento del profitto e sul ruolo centrale degli stati nella formazione del mercato come lo intendiamo oggi. Su questa base hanno sviluppato una teoria economica induttiva, dove il comportamento di particolari collettività può essere compreso solo studiando le risposte a questioni politiche ed etiche. E qui, ecco, arriviamo al secondo motivo per cui, secondo Polanyi, non è possibile una scienza senza valori. Infatti, l'elemento comune che unisce le particolari economie di una nazione e di uno Stato, per questo approccio, non è semplicemente lo Stato, preso in sé, ma qualcosa di più profondo, cioè la comunità della lingua, della storia, della memoria, dei costumi, delle idee. In una parola, tutto ciò si può riassumere nell'elemento comune delle istituzioni. Esse sono la spina dorsale dell'economia, secondo la scuola storicistica. Siccome la vita è radicata nei sistemi culturali, una prospettiva morale è indispensabile. L'economia, in questo senso, non può essere solo una scienza descrittiva, ma è anche una scienza normativa. Ci sono poi, en passant le menziono, diverse cose che separano la scuola storica dal marxismo, tanto per non farle confondere, spesso c'è chi le confonde. Per esempio, sul rapporto tra essere sociale e coscienza, la posizione degli storicisti è perfettamente inversa a quella di Marx. Per loro, le cause di tutti i comportamenti economici vanno ricercate esclusivamente nel regno della psicologia, inteso ad abbracciare anche quegli epifenomeni di pulsioni psicologiche, cioè le idee, i sistemi morali, le istituzioni, i costumi e il diritto. Inoltre, sempre a differenza del marxismo, gli storicisti ignoravano il rapporto delle classi sociali con i mezzi di produzione, concentrandosi sulle istituzioni economiche, intese come fenomeni a base psicologica. In linea con il loro metodo storicista e istituzionalista, i teorici della scuola storica hanno proposto che l'economia si concentri su tre compiti: abbozzare una storia comparativa delle istituzioni economiche, identificare una tipologia delle condizioni sociali relative a queste in diversi ordini economici e presentare la sequenza storica di questi ordini economici come fasi di sviluppo economico. Visto in generale il dibattito in cui si colloca Polanyi, ora vediamo le sue critiche nello specifico sia al marginalismo sia alla società che questa teoria, secondo Polanyi, difende, cioè la società di mercato. Queste critiche si stagliano su tre concetti: quello di fallacia economicistica, quello di radicamento nella, in realtà, della società, e il binomio fra opacità e trasparenza della società. L'accusa di fallacia economicistica all'economia marginalista è derivata da Polanyi ragionando sui significati del termine economico. Egli individua due significati legati a questa parola: l'economia sostanziale e l'economia formale. Partiamo da quest'ultima, definendola. L'economia formale è semplicemente l'innesto nell'antropologia della concezione robbinsiana dell'economia. In particolare, Polanyi si concentra su tre proposizioni marginaliste. La prima è che l'analisi deve concentrarsi sulle scelte razionali dell'individuo autonomo, che valuta corsi d'azione alternativi e adotta quello che massimizza la sua utilità, quello che in sostanza gli fa raggiungere il massimo dei suoi fini con il minimo dei suoi mezzi. La seconda è che gli individui vogliono sempre di più di quanto possono avere, per cui la condizione in cui vengono prese le decisioni di allocazione delle risorse è inevitabilmente caratterizzata dalla scarsità, il che significa che il perseguimento di un'utilità richiede la rinuncia a un'altra. Qui non c'è solo la convinzione che gli individui tendano naturalmente ad aumentare il proprio stock di beni, ma anche il riconoscimento di una naturale condizione di scarsità a cui gli individui rispondono cercando di migliorare l'efficienza. La terza proposizione su cui si concentra Polanyi è che, dato che tutti gli individui sono agenti razionali, che massimizzano la loro utilità, e dato che le utilità sono preferenze di qualsiasi tipo, l'analisi marginalista si applica a tutte le società umane. Per quanto riguarda invece il significato sostanziale di economia, questo comprende l'interazione della società umana con il suo ambiente naturale e sociale nella misura in cui ciò si traduce nel fornirle i mezzi materiali di soddisfazione dei suoi bisogni. E qui bisogna fare attenzione, perché i mezzi sono materiali, ma i fini possono essere di natura puramente corporea, come, non so, il cibo o il riparo, però possono anche essere di natura spirituale. Ciò serve a rilevare il fatto che, per la sua sussistenza, l'essere umano individuale dipende dalla natura e dai suoi simili, e perciò riesce a sopravvivere solo in virtù dell'interazione con questi, sia con i suoi simili che con la natura, appunto. Riguarda il modo in cui gli esseri umani ci guadagnano da vivere, indipendentemente dal fatto che questi operino scelte razionali o dal fatto che la produzione sia o meno per lo scambio. L'identificazione di significato sostanziale e significato formale dell'economia è una fallacia, secondo Polanyi, perché, sebbene ogni società necessiti di un'economia in senso sostanziale, perché in ogni società gli esseri umani interagiscono con il proprio ambiente naturale e sociale per ricavare dei mezzi materiali e soddisfare così i propri bisogni, è solo in una particolare società che gli individui si comportano secondo il modello robbinsiano, marginalista, diciamo. Questa società è la società di mercato. Tutto ciò si può dire anche in un altro modo. Cioè, dall'economia sostanziale non si deduce necessariamente l'economia formale. Ecco anche spiegato il prodursi di questa fallacia. In una società di mercato, effettivamente, i due significati di economico appaiono uniti. E il problema a livello metodologico dei marginalisti, quindi, sarebbe che loro operano una generalizzazione indebita, dovuta al fatto che le loro ipotesi sul comportamento degli individui sono modellate a partire dal modo ottimale di ragionare nella società di mercato. Altro errore di questo modo di ragionare è l'essenzialismo economico, che elimina le relazioni sociali dal quadro teorico. Questo non crea semplicemente problemi di natura morale, cioè il problema non è che, togliendo dal ragionamento economico problemi di natura morale, la scienza diventa morale. Qui Polanyi contesta proprio il fatto che possa esistere una sfera economica autonoma e che quindi si possa teorizzare per bene il funzionamento di di un sistema economico in maniera autonoma dalle sue relazioni sociali, mettendole fra parentesi. Prova di questo sia il fatto che l'economia marginalista non può spiegare perché, in una data economia, sia presente un insieme di istituzioni e non un altro, che magari è presente in un'altra economia analoga a quella precedente. Oltre a ignorare queste istituzioni, ragionando nei termini dell'economia marginalista, si può finire anche per disprezzarle, quando, ad esempio, non sono in accordo con l'approccio formalistico, cosa che è tipica in società non di mercato. Assieme al disprezzarle, anche a volerle sostituire con sistemi di mercato. La teoria marginalista porterebbe quindi con sé il rischio di diventare una teoria normativa ostile alle società premoderne. Detto ciò, dalla sua definizione di economia sostanziale, Polanyi cerca di imbastire un approccio diverso rispetto a quello marginalista, che non cada nelle sue generalizzazioni indebite e non svaluti le società non di mercato. Egli vede l'economia come un processo istituito, cioè un processo sociale che organizza una fornitura continua di mezzi materiali attraverso istituzioni. Questo processo si scandisce attraverso due movimenti. La location, in inglese questo è il termine utilizzato, noi volendo potremmo tradurlo a livello concettuale con produzione e distribuzione, cioè l'insieme sia di produzione che di distribuzione. La location consiste nella creazione e nel trasporto di beni e servizi. Il secondo movimento invece è l'appropriazione, che indica il diritto a disporre delle risorse e include la circolazione, cioè le transazioni biunivoche, e la proprietà, che è la semplice presa e controllo di un bene. Questi movimenti sono ovviamente integrati e interdipendenti e in ogni società sottostanno a dei principi fondamentali di regolazione dell'attività economica, detti anche forme o meccanismi di integrazione. Attingendo da studi storici e antropologici, Polanyi identifica in tutto tre meccanismi di integrazione. Questi sono la reciprocità, la redistribuzione e lo scambio. Nella reciprocità, beni e servizi vengono prodotti e scambiati sulla base di aspettative di ricevere altri beni e servizi secondo modalità e tempi fissati da norme sociali condivise, fondate su istituzioni che le sostengono e sanzionano chi non le rispetta. Le istituzioni a sostegno della reciprocità sono strutture simmetriche, ma gli scambi di beni e servizi non sono per forza biunivoci, infatti in teoria non si potrebbe neanche parlare di scambi, perché il ricevere può avvenire da un gruppo diverso da quello a cui si è dato e viceversa. Nella redistribuzione, invece, i beni vengono prodotti e allocati sulla base di norme che stabiliscono le modalità delle prestazioni lavorative e l'entità delle risorse che devono essere trasferite a un apparato amministrativo. E a sua volta questo apparato amministrativo le ridistribuisce ai membri della società secondo determinate regole. C'è quindi un centro politico verticale, che può essere più o meno sviluppato, e che dispone del potere necessario per far accettare il modo in cui i beni vengono riallocati verso il basso. Abbiamo poi lo scambio, dove l'allocazione dei beni è sempre biunivoca, ma è sempre polidirezionale, e avviene sulla base di prezzi formatisi grazie al libero incontro di domanda e offerta. Ogni meccanismo di integrazione ha il suo luogo istituzionale tipico. Quello della reciprocità è la comunità, quello della ridistribuzione è lo Stato, mentre quello dello scambio è il mercato. Nelle società complesse c'è un mix di due o di tutti i meccanismi di integrazione, però c'è sempre un meccanismo prevalente che determina l'intero sistema economico studiato. In particolare, le società occidentali moderne sono società di mercato, ossia società in cui il meccanismo di integrazione prevalente è lo scambio di mercato. Criticato il marginalismo e la sua concezione scientifica della società, siamo arrivati a quella che può essere definita la critica etica della società di mercato fatta da Polanyi. Ora, cosa comporta l'essere una società di mercato rispetto alle società in cui prevalgono gli altri meccanismi di integrazione? Per rispondere a questa domanda, possiamo passare al secondo concetto di questa nostra indagine, quello di radicamento nella e realtà della società. Con radicamento traduco il termine inglese embeddedness. C'è chi usa altre forme per tradurre questo concetto, ad esempio incorporamento, ma io preferisco questa. Mi pare traduca molto meglio ciò che Polanyi vuole intendere. Con questo concetto, Polanyi vuole indicare il fatto che nelle società a prevalenza di reciprocità e ridistribuzione, l'attività economica è appunto radicata nei, ed è funzione dei, rapporti sociali. Con l'avvento invece della società di mercato, tutto ciò si ribalta. Infatti, la società di mercato è basata sul mercato autoregolantesi, che opera solo secondo le sue leggi di domanda, offerta e prezzo. Tende cioè ad essere una società in cui tutta la produzione è in vendita sul mercato, l'attività economica è diretta dai prezzi di mercato e soltanto dai prezzi di mercato, i partecipanti in concorrenza fra loro sono orientati al massimo guadagno personale e viene impedita l'interferenza dello Stato nel meccanismo dei prezzi e nella distribuzione dei redditi. Il mercato autoregolantesi non solo è sradicato dalla società, ma tende a inglobare nelle sue leggi l'intera società. Però qui bisogna fare attenzione a tre cose. Primo, è evidente che Polanyi trascende il dibattito tradizionale tra capitalismo e socialismo, proprio perché usa raramente la parola capitalismo. L'oggetto delle sue critiche è infatti proprio il mercato autoregolantesi e la società di mercato da cui deriva. Secondo, Polanyi distingue tra mercati e mercato autoregolantesi, dove quest'ultimo è appunto la base della società di mercato, quale integrazione di tutti i mercati in un'unica economia nazionale o internazionale, ed è un fenomeno essenzialmente moderno, senza eguali nella storia passata, mentre i mercati ci sono sempre stati. Terzo, sebbene Polanyi fosse un severo critico dell'economia basata sul mercato autoregolantesi, egli non era assolutamente statalista. Cioè non proponeva come soluzione un'economia basata sulla pianificazione centralizzata in stile bolscevico. Anzi, si potrebbe dire che, in linea con la logica di Polanyi, non solo il mercato autoregolantesi, ma anche lo Stato può essere sradicato dalla società e anche lo Stato può inglobarla. Ciò accade quando lo Stato, senza rispettare le comunità e ascoltare i cittadini, impone dall'alto la propria logica di governo a scapito del tessuto sociale e della vitalità della società. Si potrebbe parlare qui di Stato autoregolantesi, o con termine un po' più chiaro, uno Stato burocratico e non democratico. Per motivi che non indagheremo qui ma che saranno oggetto del prossimo podcast, cioè una monografia sulla grande trasformazione, Polanyi afferma che il mercato autoregolantesi ha effetti distruttivi sul tessuto sociale e genera inevitabilmente una reazione protettiva da parte dei soggetti che ne sono danneggiati. Questa opposizione fra mercato autoregolantesi e soggetti che gli reagiscono è chiamata da Polanyi doppio movimento. Che cos'è il doppio movimento? In sostanza è l'azione di due principi organizzativi nella società, ciascuno dei quali si pone obiettivi istituzionali specifici, con il supporto di forze sociali definite e utilizzando i propri metodi distintivi. Il primo è il principio del liberismo, che mira appunto alla creazione di un mercato autoregolantesi, facendo affidamento sul sostegno delle classi mercantili e utilizzando in gran parte il laissez-faire e il libero scambio come metodo. Laissez-faire e libero scambio sono distinti e nel prossimo podcast capirete perché. L'altro invece è il principio della protezione sociale, che mira alla conservazione degli esseri umani e della natura dalla distruzione operata dal mercato autoregolantesi, contando sul sostegno di coloro che sono più immediatamente interessati dall'azione deleteria del mercato e utilizzano come metodo la legislazione protettiva assieme all'associazionismo. Polanyi ritiene che il conflitto tra il mercato autoregolantesi e la società civile sia una caratteristica permanente dei paesi capitalisti e che il mercato autoregolantesi e la democrazia siano a lungo inconciliabili. Anche di questo parleremo in un altro podcast, ma non nel prossimo. È in questa reazione protettiva che noi vediamo ciò che Polanyi chiama realtà della società. Realtà della società vuol dire prima di tutto che gli esseri umani prendono coscienza del fatto che il mercato e lo Stato non sono le uniche dimensioni dell'essere umano. In particolare, la nascita della democrazia politica ha reso possibile la formazione di una società civile distinta dallo Stato, ossia un insieme complesso di istituzioni, associazioni, movimenti e reti che hanno permesso alle persone di partecipare alla formazione del proprio mondo sociale. Realtà della società significa anche scoprire la personalità, ossia capire che la società è essenzialmente una relazione tra persone. Cosa sono le persone? Sono sostanze individuali e razionali, per dirla con Boezio, dotate di una loro autonoma coscienza. Ogni volta che questa relazione viene reificata o assoggettata a forze, che possono essere chiamate forze esterne, e che quindi viene messa in pericolo la stessa personalità, le persone sperimentano una chiamata interiore a diventare attive nella trasformazione sociale. La scoperta della società in senso pieno, sostiene Polanyi, è avvenuta solo in tempi moderni, quando le persone sono diventate critiche nei confronti degli ordini esistenti e hanno riconosciuto che questi potevano essere trasformati dall'azione umana. Il caso emblematico di tutto ciò è, a livello intellettuale, se vogliamo, l'illuminismo, e a livello politico, la rivoluzione francese, o anche nel tempo in cui Polanyi scriveva, la rivoluzione bolscevica. Vi sarete accorti che Polanyi a questo punto fa una fatica immensa, perché quello che sta cercando di fare è provare a ragionare tenendo distinti tre piani, cioè il piano della società, dell'economia e della politica. Non è facile, diciamo, tenerli distinti e provarli anche a fare interagire. Detto ciò, come viene messa in pericolo la personalità? O anche, a cosa mira l'azione trasformativa di chi riconosce che la società è un rapporto fra persone? E qui arriviamo al concetto di libertà di Polanyi, strettamente intrecciato con il binomio opacità-trasparenza. Innanzitutto, anche se credo sia lapalissiano dirlo, dato che Polanyi riconosce la realtà della società, egli non può accettare tutte quelle concezioni morali che vedono la libertà come qualcosa che si ottiene contro e non nella società. Detto anche in un altro modo, egli rifiuta il concetto di libertà intesa come sola libertà negativa. Come sviluppo cardine di questa concezione della libertà, cioè della libertà negativa, egli individua la nascita in Europa della nozione di individuo autonomo come fonte di libertà e responsabilità. Un'idea che ha guadagnato terreno quando le istituzioni organiche della società medievale si sono dissolte. E qui Polanyi attacca tutta una serie di concezioni, che sono il protestantesimo, in particolare il calvinismo, l'utilitarismo e anche l'illuminismo, in particolare Kant, anche se, come abbiamo detto, Polanyi non è un critico e basta dell'illuminismo, vede che ci sono delle potenzialità che non sono state del tutto esplicitate. Il comune denominatore di queste posizioni che Polanyi attacca è l'aver insistito sulla responsabilità dell'individuo a scapito dei tradizionali portatori collettivi di responsabilità morale, come la famiglia, la comunità, lo Stato, le corporazioni, la Chiesa e tanti altri. Quest'idea di libertà, la libertà negativa, è stata fatta propria dalla classe egemone della società di mercato, cioè la borghesia. Bisogna però fare attenzione a una cosa. Polanyi non è categorizzabile come un pensatore tradizionalista ed è assolutamente convinto che la libertà e la responsabilità individuale siano una grande conquista del genere umano. Ciò vale a dire che la sua critica non è rivolta alla libertà individuale in quanto tale, ma al modo borghese di concepirla. Da una parte questi parlano di individuo libero e responsabile, ma dall'altra sostengono una società, che è la società di mercato, che rende impossibile proprio la libertà e la responsabilità individuale. In pratica, secondo Polanyi, l'idea borghese di libertà e responsabilità punta oltre i confini del mondo borghese stesso. Perché Polanyi sostiene questa concezione? In sostanza per due motivi. Innanzitutto perché esiste una separazione fra istituzioni politiche ed istituzioni economiche. Secondo, perché l'alienazione, ossia l'impersonalità e il feticismo, dominano proprio la società di mercato. In una società divisa in classi, dove la forza lavoro è una merce da comprare e vendere sul mercato, e quando parliamo di forza lavoro ricordiamocelo, stiamo parlando di esseri umani, i portatori della forza lavoro sono esseri umani, e dove la vita è dominata da forze oggettive impersonali, che sono lo Stato, il mercato autoregolantesi, e dove il tessuto sociale è atomizzato in modo tale che gli individui agiscono per massimizzare la propria utilità anche a scapito degli altri, le relazioni sociali tra le persone assumono la forma di relazioni esterne tra cose, cioè reificazione. Inoltre, proprio come le persone in un periodo precedente credevano che alberi e rocce avessero degli spiriti al loro interno, così le persone, nell'era attuale, credono che alcuni enti, come il denaro o lo Stato, abbiano valore o potere di per sé. E quindi c'è qui il feticismo. Data questa condizione di reciproco estraneamento generato sistematicamente, gli individui non sono in grado di prendere decisioni morali adeguatamente informate e la consapevolezza dell'impatto delle nostre azioni economiche diventa quasi impossibile, cosa che va a pregiudicare la nostra morale e la nostra responsabilità. In sostanza, la società di mercato è una società opaca, manca cioè di trasparenza. Cosa intende Polanyi con trasparenza? Polanyi qui ha una concezione abbastanza stretta di trasparenza, stretta nel senso di esigente, e intende sostanzialmente due cose. La prima è la democrazia o l'eguaglianza sociale e politica fra le persone. La seconda è la capacità della singola persona di valutare l'impatto che le sue azioni hanno sulle altre persone. Implicita in questa nozione di trasparenza è una doppia intuizione riguardo alla natura della società. Polanyi presuppone cioè che ogni azione umana ha conseguenze sociali e che ogni struttura di potere nella società si basa in qualche modo sul comportamento collettivo degli individui. Inoltre, da questa nozione è ricavabile il fatto che Polanyi non ha nessuna nostalgia per le società precedenti a quella di mercato e ritiene che anche esse fossero opache. Anche queste società, infatti, ponevano le persone in rapporti di disuguaglianza, distribuivano ingiustamente ricchezza, potere e prestigio, e in più richiedevano una conformità rituale che non permetteva la maturazione di una coscienza morale individuale. Lo stadio più alto della libertà è raggiungibile solo quando le relazioni sociali tendono verso la trasparenza. E qui bisogna fare attenzione sulla parolina tendere. Nessuna libertà esiste in assenza di visione di insieme, perché senza consapevolezza non ci può essere alcuna libera scelta. La società trasparente, ovviamente, è un ideale regolativo. Cioè, Polanyi non pensa la società trasparente come qualcosa a cui si può arrivare una volta per tutte. È qualcosa a cui si tende asintoticamente. Perché pensa questo? Perché non tutte le forme di oggettivazione possono essere trascese, dato che qualsiasi società complessa richiede meccanismi attraverso i quali aggregare i desideri individuali. E questo implica inevitabilmente un elemento di reificazione. Legando la trasparenza e la libertà, quest'ultima, più che essere una libertà contro la società e che quindi ignora le conseguenze sociali del proprio agire, diventa finalmente una libertà nella società. Una società in cui finalmente è possibile essere etici, cioè trattare gli altri come pari e conoscere le implicazioni delle proprie scelte. Per combattere l'opacità e rendere la società tendente alla trasparenza, è necessario identificare un meccanismo generale per accrescere la visione d'insieme all'interno della società, attraverso lo sviluppo di quelle organizzazioni che la realizzano al meglio. Riunendo gli individui nella realizzazione pratica dei loro bisogni, l'auto-organizzazione produce forme di organizzazione più vitali di quelle basate sui principi borghesi della separazione fra economia e politica e del liberismo. Da qui Polanyi abbozza una possibile struttura di una futura società trasparente, che per Polanyi è la società socialista. Su come Polanyi pensa la struttura della società socialista non voglio però dilungarmi e lascio il tema a un futuro podcast dedicato al modo in cui egli pensa appunto il socialismo e il rapporto con il suo nemico, il fascismo. Detto ciò, se avete gradito il podcast, non dimenticate di condividere e mettere mi piace, e se avete spunti, di commentare. Lone vi saluta, ci sentiamo al prossimo Longcast.